Io ho sentito dire da qualche parte che i buoni non temono di fronte all'abisso. E in questo libro, che a un certo punto parte come libro di viaggio ma diventa d'inchiesta, ci sono due figure che mi piacciono tantissimo e che hanno anche due lettere molto belle, due iniziali. Una L maiuscola, che tu ripeti sempre, la lei, e una Y, praticamente gli Aia. La lei diventa nel libro quasi un'ancora di salvataggio, a Yaya ti affini e volevo chiederti, quasi per istinto, e volevo chiederti se la scelta di un Tuareg è partita praticamente dal fatto di sapere che sono uomini di grande onorabilità.
No, no, perché è semplicemente una persona. E io mi sono affidato a Yaya, ma allo stesso tempo Yaya si è ciecamente affidato a me. Perché per un lungo periodo abbiamo condiviso la stessa esperienza, abbiamo corso gli stessi rischi.
Quindi l'avevi già conosciuto prima?
No, io l'ho conosciuto cioè quando ho fatto il viaggio di andata l'ho conosciuto in quella circostanza. E anzi, lui forse ha corso qualche rischio in più quando ad esempio abbiamo trovato i mujahideen di Al-Qaeda. Certo. Lui ha corso un rischio che nessuno gli aveva chiesto, per cui non è perché sia Tuareg l'ho scelto. A un certo punto avevo bisogno di qualcuno che conoscesse quelle piste, non sapevo bene a chi rivolgermi, mi è venuta l'idea di provare a chiedere al gruppo di Tuareg, che tra l'altro avevano combattuto negli anni precedenti in quella zona e quindi conoscevano bene la zona. Però innanzitutto un uomo e soprattutto ha rischiato lui quanto, ripeto, lui forse ha rischiato anche di più, perché lui per me era uno sconosciuto, ma io lo ero per lui.
Certo. E invece di lei cosa mi dici? Perché c'è una bellissima frase che dice: avrò un bel da fare per farti guarire da questa follia. Però è una figura invisibile, come ci dicevamo nella prima telefonata, che però diventa quasi un'ancora sia di Fabrizio che di Bilal.
Beh, ciascuno dei viaggiatori che ho incontrato aveva la sua ancora mentale da qualche parte. E io era la mia famiglia, a casa, insomma. E tra l'altro io stavo viaggiando verso nord, quindi verso la mia casa, mentre i miei compagni di viaggio se ne stavano allontanando dalla loro casa. E l'idea di usare la lettera maiuscola, oltre che una evidenza grafica rispetto al resto, per indicarlo proprio come se fosse un punto di riferimento, e così mi è venuta perché l'avevo già vista usare in questo modo da un grandissimo scrittore italiano che è Ennio Flaiano, in un libro stupendo sulla guerra che si chiama Tempo di uccidere. E lui, soldato in Africa orientale, ogni tanto scrive alla sua lei, e del resto dentro di noi non serve a ripetere un nome, già sappiamo chi è, quindi ciascuno di noi, anche chi legge, ha la sua lei, e ovviamente se è una lettrice avrà il suo lui, ma insomma fa poca differenza saperne il nome, l'importante è che ci sia un punto di riferimento.
Faccio un'altra domanda. E su questa lunga via migratoria che fai, che dal deserto tira verso il Mediterraneo, il Tagelmut ti aiuta praticamente a nascondere le tristezze che vivi, però mi ha colpito una cosa: ripeti spesso durante il viaggio, fai spesso questo paragone tra le navi dell'Ottocento cariche di italiani che andavano verso fortuna e queste nuove generazioni, i nuovi, chiamiamoli, emigrati. C'è qualcosa nel tuo DNA che ti ha portato a ripetere spesso questo paragone?
Ma non credo sia una questione di DNA, è semplicemente un paragone importante, un confronto, più che un confronto è un riferimento importante da fare per far capire che quanto noi stiamo vivendo ora come luogo di arrivo l'abbiamo fatto noi come protagonisti, portando fuori il bene e il male della nostra società.
Certo. Ascolta.
E non è una questione, l'aspetto del DNA è che il fatto di muovere e viaggiare quando le condizioni in un luogo non consentono più di restare fa parte del DNA degli uomini e il concetto di stanzialità, come dire, spesso è soltanto un particolare nella vicenda storica dell'umanità, perché gli uomini sanno essere anche nomadi quando è necessario.
Dopo aver letto il libro di Bilal e di Fabrizio, è quasi una domanda scontata, ma spero che non lo sia. È possibile e guardare negli occhi sempre allo stesso modo i ragazzi che incontriamo nelle nostre città?
Non lo so, bisogna chiederlo, io l'ho scritto, bisognerebbe chiedere a chi l'ha letto. Mi sento privilegiato per aver fatto questo viaggio e soprattutto anche per aver avuto l'opportunità, poi non so se viene colta, ma di in qualche modo far vedere come ciascuno di noi, sia che sia un viaggiatore, sia che abbia la fortuna di non muoversi mai dalla sua casa, comunque dentro di sé è un libro di storia. E noi dovremmo così imparare, la scuola qualche volta l'ha fatto, spesso non lo fa, cioè considerare ogni persona come un libro di storia, e chiunque di noi, anche se ha fatto un lavoro che è considerato poco avventuroso o poco interessante, in realtà ciascuno di noi è il libro della propria storia, per cui il mio viaggio è stato, come dire, cercare di sfogliare le pagine delle storie degli altri. E così guardando negli occhi una persona, io tornando, ma questo lo era anche da prima, un po' anche il mio lavoro che mi porta a fare questo, alla mia curiosità, vedo ogni persona come un libro della propria storia e spero, insomma, in quel concetto fondamentale che è restituire personalità a chi fa il viaggio, spero che anche chi legge abbia questa grande opportunità, perché è un'opportunità formidabile trovarsi davanti alla storia di qualcun altro e saperla leggere o perlomeno rispettare.
Faccio una domanda, perché il tuo libro è sicuramente qualcosa che analizza anche situazioni sociopolitiche. E ritorno ai Tuareg, cioè nel senso che in questo mondo così chiuso, pieno di confini, che ostacola i viaggi, i Tuareg sempre abituati a non avere confini, cioè le loro carovane di sale, dici in un pezzo bellissimo che il deserto, quando uno parte nel deserto non è possibile che incontri degli ostacoli, perché deve arrivare a destinazione. I Tuareg, sappiamo, oggigiorno sono ritornati praticamente a combattere per questa sorta di diritto. E perché se ne parla così poco, soprattutto in Italia, mentre in Francia e in altri paesi la situazione dei Tuareg, che è una popolazione considerata patrimonio, anzi definita come patrimonio dell'umanità, se ne parla così poco?
Ma secondo me se ne parla poco in Italia, perché in Italia si parla poco di tutto se non del proprio ombelico, ed è come se il nostro paese, da un certo punto in poi della propria storia recente, abbia cominciato a disinteressarsi del mondo intorno, ritenendo i propri problemi superiori a quelli di tutti gli altri.
Bellissimo, con questo mi hai risparmiato tante altre domande. Ascolta, a un certo punto, torniamo un po' allo stile del libro, che mi piace tantissimo, perché è come se ci fosse una sorta di metamorfosi che parte dal viaggiatore, dove poi parli di prima persona, ma poi lasci tanta voce agli altri. Mi ha incantato praticamente quella parte dove Bilal si è incarnato con Fabrizio e dà voce alle mail, soprattutto di Joseph e James. Che peso hanno, cioè quanto peso dovremmo più dare, cioè, o in che modo potremmo dare peso alle voci di questi ragazzi incredibili che tu definisci giustamente eroi? C'è la possibilità di comunicare o di avere una comunicazione, non so, più profonda, più diretta, più umana?
Ma guarda, la questione di fondo è che in sostanza siamo noi la causa della loro clandestinità, perché noi abbiamo stabilito delle norme che tra l'altro proprio in questi giorni vengono rese ancora più difficili da rispettare, e in base a queste norme poi noi stabiliamo se una persona ha diritto o no ad esistere, ma allo stesso tempo approfittiamo della presenza di queste norme. Per cui secondo me io non condivido l'idea, secondo me va rivista innanzitutto la centralità dell'uomo, della donna, insomma, e cominciare a restituire umanità e quindi identità, personalità a chi ha fatto questo viaggio. E partendo da questo punto vedere anche il perché è stato fatto questo viaggio e vedere come la nostra economia incida e in qualche modo richiami persone attraverso la via della clandestinità, non dando alternative. La dimostrazione è il pacchetto sicurezza di questi giorni, qui è inevitabile poi parlare delle nostre decisioni politiche. Laddove si punisce con il carcere il clandestino, si punisce con il carcere addirittura chi ospita un clandestino, o giustamente possiamo anche dire, ma non si prevede nessuna punizione a chi sfrutta il clandestino. E tra l'altro il diritto italiano, tra la violazione amministrativa, che è quella di impiego di manodopera non regolare, che è una multa in sostanza, fino alla riduzione in schiavitù, che però richiede, come dire, delle azioni di, e tra l'altro purtroppo ci sono anche stati questi fatti, ma richiede una manifesta intenzione a considerare l'altro, a trattare il dipendente come schiavo, quindi privandolo dei documenti, del passaporto, della libertà, a volte con azioni violente. Bene, in mezzo c'è un vuoto legislativo che ancora una volta la politica non ha voluto riempire con delle norme. Perché? Perché questo vorrebbe dire mettere in crisi la nostra economia. Per cui c'è un aspetto filosofico importantissimo, cioè restituire personalità, umanità, riconoscere, anzi più che restituire, perché non dobbiamo restituire nulla, l'abbiamo rubata, ma riconoscere umanità alle persone anche che fanno questo viaggio, non clandestini, ma persone. E in più andare a vedere l'altro aspetto è tecnico, e andare a vedere qual è il motore di tutto.
La seconda parte del libro è l'ultima e la più dolorosa per noi, cioè nel senso che secondo me fai un'analisi obiettiva, molto, molto acuta, però spietata di quello che è la nostra coscienza, cioè nel senso che metti a nudo la poca civiltà che spesso, al di là delle retoriche, praticamente noi popolo italiano dimostriamo. C'è un punto che mi piace tantissimo, dove dici: nel 92 sono stati chiusi gli zoo, perché la gente si è indignata, però si è aperta la più grande opera di detenzione e deportazione venuta dopo la seconda guerra mondiale nella società civile. Ti faccio una domanda difficilissima, mostruosa, ma siamo una società civile?
Sì, ritengo di sì, perché comunque siamo una democrazia, e la fortuna o sfortuna di una democrazia è che ci dobbiamo guadagnare giorno per giorno la nostra libertà e le regole per il funzionamento della nostra società. Nessuno viene dato, per cui io ritengo che noi siamo una società civile. Dentro una società civile ci sono tante persone incivili, ci sono dei momenti in cui le regole vengono dettate da, la chiamerei inciviltà, insomma, ma proprio inciviltà in senso educativo, ignoranza, violenza. La violenza è sempre, ecco, in questo viaggio che ho visto, la violenza è sempre lì pronta, in agguato a intervenire nelle reazioni, negli stati d'animo, e in qualche modo ha coinvolto anche me in certi momenti del viaggio. Però la chiamerei, non è una conquista, cioè, riconosco ogni civiltà al fatto, a ogni essere umano in sé, perché ciascuno, insomma, non esiste civiltà e non civiltà. Esiste l'inciviltà nei comportamenti, però va tenuto conto che il sistema sociale che ci siamo dati è perfettibile, ma insomma, lo diceva Popper, inventatene un altro migliore, ma non ce ne sono. Insomma.
Però abbiamo tanta paura, ecco, cioè io avverto, ma cioè, al di là del tuo libro, cioè nel senso che noi come società abbiamo molto paura e la nutriamo, questa paura.
Ma è il... Ne avevamo parlato l'altra volta. Il grande cambiamento, finita la guerra fredda, quando addirittura, come dire, stiamo vivendo un mondo, usando parole di Zygmunt Bauman, che non dovrebbe avere assolutamente motivo di avere paura, perché è finita la guerra fredda, è finita la minaccia nucleare, le frontiere sono aperte. E in realtà proprio questo ha cambiato. Io mi chiedo sempre, e questo forse emerge anche un po' dal libro, quanto un popolo sia in qualche modo vittima delle decisioni dei suoi rappresentanti, e quindi in qualche modo debba accettare decisioni prese da una ristretta cerchia, o quanto sia responsabile delle decisioni che poi vengono delegate ai suoi rappresentanti. Beh, questo è una sorta di circolo vizioso al quale spesso non riesco a dare risposta. La xenofobia è il risultato dell'ignoranza o una scelta consapevole? La xenofobia è un risultato della propaganda verso la paura, per cui alla fine è la scelta consapevole di poche persone che sfrutta l'ignoranza degli altri per portarli verso la xenofobia, oppure la xenofobia è sostenuta come scelta motivata dalla massa delle persone. A volte trovo risposta in un senso, a volte trovo risposta nell'altro. Questo è uno dei grandi dilemmi storici, lo è stato, vabbè, insomma, è quello che, se guardiamo alla storia tremenda dell'Europa del fascismo e del nazismo, è quello che Primo Levi chiama la zona grigia. Cioè, perché alcune persone che si comportano secondo comportamenti civili e di altruismo, all'improvviso sono disposti a trattare degli uomini peggio che gli animali che hanno avuto ospite nella loro città? Beh, questo è un grandissimo dilemma, in realtà le risposte ci sono anche delle risposte sperimentali. Secondo me la grande responsabilità è quella di poche persone che hanno capito che usando la paura si può guadagnare potere, altrimenti sarebbero semplicemente dei cialtroni da bar, e l'abbiamo visto insomma in molte occasioni, e allo stesso tempo la grande responsabilità del popolo è quella di lasciarsi fregare, non essere sufficientemente attenti, perché il popolo ha una tremenda, feroce responsabilità in tutto questo.
Sposta sempre questo tipo di responsabilità, lo trasla su altre, cioè, o nei politici o nella stampa che non li denuncia, lo scrivi anche, no? Cioè, quel tratto della tua parte, della telefonata della ragazza che sta con l'extracomunitario, che sposta la responsabilità non su di lei, ma sui giornalisti che non le denunciano delle regole.
Beh, ma in realtà quella telefonata, la chiusura di quella telefonata attribuisce alla ragazza l'estrema responsabilità per quello che sta succedendo, e quella ragazza è un piccolo campione singolo della cosiddetta opinione pubblica, per cui lei ha dato un assegno in bianco alla politica, e quando la politica è entrata in casa sua per espellerle il fidanzato si è accorta e non voleva nemmeno ammettere di aver dato quell'assegno in bianco, anzi lei pretendeva e dava la colpa infatti ai mezzi di informazione per non averla informata a sufficienza. Però democrazia non vuol dire solo stare a aspettare le informazioni, ma vuol dire anche andarsela a cercare. Insomma, io l'ho fatto anche facendo un viaggio molto lungo.
E sicuramente in forma non così inosservata, inosservabile. Infatti volevo dirti anche questo, volevo farti una domanda un po' così, che tu non sei sicuramente, ti stai imponendo non come un personaggio che non passa inosservato, anche se fa un lavoro sotto copertura, e anche il libro credo che non può passare inosservato. Allora volevo chiederti, ma di fronte a una cosa del genere, di fronte a un dolmen così potente, c'è stata qualche autorità, sindacato, chiesa, organizzazione umanitaria, che ti hanno contattato per dirti, ma è davvero così, possiamo fare qualcosa?
Sì, questo sì, adesso non mi chiedere l'elenco.
No, ti chiedo l'elenco, voglio solamente un segnale, capisci?
Sì, devo dire che il fatto di lavorare all'Espresso mi rende facilmente rintracciabile,
no,
almeno attraverso
le mail. Te lo chiedo per far leva su qualcosa che esiste, perché…
Sì, ma voglio dire, lo stesso ritengo, adesso io non ritengo di avere scritto un dolmen, di avere… come dire, presentato un dolmen, è un'esperienza così, mi ritengo più fortunato di altri per aver vissuto, averla vista in diretta, insomma in qualche modo mi sono anche spinto io a vederla, però ad esempio una cosa, come?
Beh, per quello, cioè nel senso che non c'è tanta gente che fa quello che fai tu.
Beh, ma per fortuna, insomma, adesso ognuno è responsabile delle proprie azioni e per fortuna nessuno si chiede l'obbligo di fare una cosa del genere, per cui io credo, ripeto, non credo, so che il viaggio è stato duro, un'esperienza lunga, però non credo di aver fatto una cosa straordinaria, ho semplicemente fatto il giornalista e quando ho cominciato a aprire delle porte ho continuato a aprire e se la realtà è fatta di tanti corridoi e di tante porte non è che l'ho costruita io, semplicemente l'ho seguita per raccontarla, per cui no, non ritengo insomma di aver fatto un dolmen. Per quanto invece, insomma, la domanda che mi hai fatto, penso che addirittura in questo il premio Tiziano Terzani insomma sia la massima risposta. Io non immaginavo nemmeno di, come dire, che mai avrei pensato che il libro, il viaggio, potesse ricevere un premio, e tra l'altro un premio così importante che è intitolato a una persona che davvero, questa è come vita, è un punto di riferimento importante per tutti noi, insomma, anzi, se ne sente la mancanza, ci sarebbe bisogno di altri scritti suoi in questo momento. Però questo è importante, perché vuol dire che, come dire, la mia esperienza, ma soprattutto quella di chi il viaggio lo fa, insomma, non è caduta nel vuoto. E io stesso in questo, una delle grosse cose che ho provato tornando era l'estrema solitudine, perché mi rendevo conto che parlando con le persone era impossibile far comprendere la violenza, la gravità di tutto questo. E soltanto con la forza della parola, accompagnando migliaia di persone ormai lungo lo stesso cammino, posso dire di sentirmi meno solo, perché condividiamo lo stesso viaggio.
Con le debite proporzioni, so che è una domanda è un po' provocatoria, La situazione dei tanti Bilal che esistono in Italia non sono forse una estremizzazione, ma sempre una cartina tornasole di una società di fondo? Perché se noi parliamo con un maestro, con un piccolo artigiano, un operaio, un poliziotto, un impiegato, ripetono tutti la stessa solfa, cioè nel senso che si fa fatica ad andare avanti. E se si è fedeli a un comportamento etico che magari ci è stato insegnato dai genitori, è ancora più dura. Non lo condividi?
Se non ho capito la domanda, scusami. Se si è fedeli a un comportamento etico?
Cioè, la situazione che tu hai descritto è estrema, ma è sempre di cittadini che vivono in Italia, anche se cittadini speciali, tra virgolette. Volevo capire se secondo te, cioè, è una riflessione mia, e poi dimmi se secondo te non la condividi, per amor di Dio, è una situazione che mette in risalto una situazione generalizzata, perché se noi parliamo con degli operai, dal maestro al poliziotto, all'impiegato, essere fedeli a un comportamento etico nel nostro lavoro, cioè diventa quasi una, essere fedeli a certe regole di eticità insegnate magari dai genitori, un'educazione, diventa quasi un, c'è praticamente un ostacolo in più.
Ma secondo me, non so, io sì, ribalterei la situazione, cioè io vedo, l'etica mi sembra, insomma, che sia tirata e adattata come un vestito, per cui abbiamo visto in pochi anni come, che so, ad esempio, la posizione di antifascismo sia da posizione etica sia stata trasformata, grazie all'abilità di qualche politico, sia stata trasformata in una posizione politica. Per cui, per par condicio, visto che siamo in democrazia, se ci sono degli antifascisti ci devono essere anche dei fascisti, e quindi il fascismo ha ottenuto vetrina e diritto d'asilo. Mentre, non so, se penso alla Gran Bretagna, esiste una destra radicale nell'economia, penso a Margaret Thatcher, ma mai Margaret Thatcher si sarebbe sognata di farsi salutare dai propri elettori con il braccio alzato, anzi avrebbe condannato questo atteggiamento. Per cui l'etica viene stiracchiata, e così purtroppo l'etica che passa è quella della necessità, è quella di dire poveracci, sì, ma noi che ci possiamo fare? E secondo me c'è anche un altro aspetto che può avere, non vorrei sbagliarmi, ma insomma come osservatore temo che abbia un'influenza, che sia un aspetto di un'etica eccessivamente positiva, cioè il fatto di considerare, io lo sento spesso sul mio lavoro, ma tu ti occupi degli ultimi, a parte che io faccio fatica a capire come si possa chiamare ultimi persone che sopravvivono al mare e al deserto, perché se lo facessero per una ragione sportiva probabilmente sarebbero dei campioni di pentathlon, decathlon e queste cose, insomma, perché insomma lo sforzo è molto più che partecipare alle Olimpiadi in queste discipline. Ma allo stesso tempo spesso questo discorso viene inquadrato in un concetto di carità che ha una funzione formidabile laddove deve sopperire e sostituire l'assenza di una normalità. Però questo può portare a pensare che si possa risolvere la questione dell'immigrazione con la carità, e che quindi poi ci sia questo atteggiamento, possa risolversi, cioè possa provocare una reazione del tipo, beh, ma in fondo, ma che cosa vogliono, mica possiamo aiutare tutti, quando in realtà la trasformazione è strutturale, cioè la società di da adesso in poi sarà ben diversa dalla società nazionale degli anni scorsi. è in crisi lo Stato nazionale, tant'è vero che lo vediamo con i movimenti autonomisti, lo vediamo con la pubblica amministrazione che fa fatica a dare le risposte ai cittadini. E allo stesso tempo quello di cui c'è bisogno è una normalità nel mondo del lavoro, nel fatto di dare documenti in modo che le persone possano avere diritti. L'esempio francese dove i genitori, allora, è successo che la polizia sia andata in alcune scuole a prendere i figli di immigrati clandestini, quando i genitori di questi bimbi avevano un lavoro in nero. Ebbene, i genitori dei compagni di classe hanno protestato con la polizia al punto di far liberare gli immigrati, dicendo: bene, il governo francese dice che le casse pubbliche francesi non possono farsi carico dell'immigrazione clandestina. Noi vi dimostriamo che dare un pezzo di carta, che è un permesso di lavoro e di soggiorno, a due persone che hanno già il lavoro, hanno la casa e dei figli che vanno a scuola, costa infinitamente meno che pagare il viaggio di tre persone fino in Africa, perché si tratta soprattutto di immigrati africani. Ecco, questa è pragmaticità che risponde alla struttura del problema, non è forse la questione caritatevole sarebbe la compassione e quindi una condivisione della sofferenza, però anche l'ammissione che davanti a queste cose non si possa fare nulla se non allungando qualche soldo o qualcosa da mangiare. Io mi ricordo il papà di un bimbo, erano clandestini albanesi, che mi diceva aveva paura e mi dice, quando arrivavano doni alla sua baracca alla periferia di Milano, e mi diceva: ma questi doni rischiano di bloccarci qua, in realtà, che so, un signore regalò 40 quintali di legna, ed è la storia di Vicky, l'altro libro che ho scritto, e lui mi diceva: con 40 quintali di legna quanti mesi devo rimanere qua? Io ho bisogno di documenti, perché grazie a quello poi divento indipendente. Perché io, addirittura, la carità vista dal punto di vista xenofobo è quasi motivo della reazione xenofoba. In realtà la risposta non dovrebbe essere caritatevole, ma dovrebbe essere di diritto. Siamo tutti uguali e siamo uguali davanti alla legge, per cui chi viola la legge, anche se è un datore di lavoro, deve finire in galera.
Ascolta, il momento peggiore del viaggio è al ritorno, quando dalla Libia rientri verso Agadez e cade il velo che nasconde Bilal, si scopre praticamente questo ragazzo italiano che viene praticamente fatto, viene puntato, diventa il protagonista di un processo quasi così, senza via di uscita. La domanda è provocatoria, ma devo fartela: chi ci metteresti al posto tuo, in modo che, ovviamente, qualcuno che può cambiare le cose, in modo insomma, solamente per un discorso di comprensione di quello che succede, per provare in questa maniera, con l'esperienza diretta, situazioni di questo tipo, per poter cambiare le cose?
Ma chi ci metterà al posto mio, dove? Là nel deserto, in quel momento del processo? Ma non ci metterei nessun altro, perché quando sei là in mezzo e credi che ti vogliono ammazzare, veramente, ma non lo auguri al peggior nemico.
Complimenti.
Poi in realtà non ti volevano ammazzare, volevano soltanto parlare.
Infatti, volevano soltanto parlare, infatti.
E tra l'altro sono molto contento che nella lettura scenica che è stata fatta a Udine da Massimo Somaglino e Riccardo Maranzana, il lavoro, la parte di lettura si sia conclusa e che Gianni Cianchi abbia scelto proprio questa parte per concludere la lettura, perché quella è lì la differenza, quello è lo spartiacque, perché il viaggio corre lungo lo spartiacque, non lo spartiacque del prima, del dopo, della partenza, del rimanere. E quello, lo spartiacque tra le parole e la violenza, e nella mia esperienza poi alla fine volevano soltanto parlare, io non lo sapevo, e a quel punto mi ero reso conto che io non avevo più parole per giustificare il comportamento nostro, mio, del mio paese, dell'Europa.
Proprio con le parole, guarda, per caso è proprio l'ultima domanda che ti faccio ora. E uno, come hai fatto a ricordarti tutto? Perché a volte ha dell'incredibile che hai scritto un libro di quasi 500 pagine con una precisione e con un'attenzione che hanno dell'incredibile, per quanto tu magari possa dire di no. e soprattutto da uomo di buona volontà che scrive, cerca di definirmi qual è la speranza che è riservata ancora alle parole.
Per ricordarmi tutto, durante il viaggio di nascosto, ogni notte oppure quando non ci si fermava, una volta ogni 2 o 3 giorni, mi appuntavo quello che avevo visto, sentito, le mie impressioni, le emozioni, quello che era successo. Per quanto riguarda i nomi, così c'era, che è un po' più difficile da ricordare, soprattutto se sono spesso nomi anche stranieri, quando ci scambiavamo gli indirizzi per le email, ecco, perché spesso questo avveniva, quello era il momento in cui su un bigliettino di carta scrivevo i nomi delle persone che avevo incontrato, per cui alla fine almeno avevo il nome delle persone e poi dovevo aggiungere quello che mi avevano raccontato. Poi nel libro qualche nome l'ho modificato, insomma, perché io non mi sono mai dichiarato come giornalista. Lampedusa, la Puglia, non ho preso appunti, ma
per questo te lo chiedo.
Comunque l'insieme sono esperienze talmente forti che restano, che per le quali non è necessario prendere appunti, ti restano in testa, sono sulla pelle, insomma, anzi fai fatica, anzi forse non vuoi nemmeno togliertele, ma non se ne vanno lo stesso.
Questa è una.
Invece, ecco, chiedimi la domanda.
No, era questa. A parte che volevo ribadire il concetto che questo è un segno distintivo di chi viaggia, cioè ci si ricorda di tutto quando le cose sono veramente vissute con passione e con grande impegno. La domanda era: se mi definisci qual è la speranza che è riservata ancora alle parole, cioè come, cos'è, proprio come hanno fatto i bravissimi attori alla fine dello spettacolo, so che mi piacerebbe sentire da te tradotto in un messaggio, diciamo così, augurale per le parole, perché tante volte se ne scrivono tante e sembra che è solamente un parlare, no?
Le parole sono tutto, le parole fanno la differenza, perché senza le parole il vuoto viene colmato dalla violenza, e senza le parole vuol dire la guerra, vuol dire una reazione da guerra a un fenomeno del genere, vuol dire far morire altre persone, lasciarle morire, vuol dire imporre delle condizioni che provocheranno altri morti, come succederà ancora quest'estate. E abbiamo solo le parole, per l'unica alternativa è imbracciare il fucile, insomma. Infatti il grande dubbio, arrivando in fondo a quello, è che a un certo punto mi scappa, e l'ho confessata, poi l'ho messa nel libro perché mi ero imposto di mettere assolutamente tutto, è quello di avere paura che la più grande menzogna sia far credere che tutto questo possa essere cambiato con le parole. È uno strumento lento, più difficile rispetto ad altri, ma sicuramente meno sanguinario e molto più radicale.
Certo. E poi, questa doveva essere l'ultima domanda, ma ne vengono 2 brevissime, che sono più umane. Cioè, se hai ancora mantenuto i contatti con tutte le mail, con tutti questi ragazzi?
Sì, ho contatti con Jason Joseph e con Stephen. E con altri ho avuto dei contatti sporadici, alcuni proprio non hanno mai risposto, non so cosa sia successo. Con altri ho avuto contatti sporadici, so che qualcuno era bloccato in Libia, poi non ci siamo più sentiti. Non ho mai ritrovato De Visu, tranne Stephen, che lo racconto poi nel libro, ma non ho mai ritrovato i miei compagni di viaggio. Ho trovato tantissime persone che hanno fatto lo stesso viaggio, e in qualche modo, insomma, quando capita casualmente di trovare persone e pronunciare la parola magica di Irku o il deserto e così via, ci si guarda un po', nasce un po' quello spirito da reduci, insomma, ci si sente un po' appartenenti a una sorta di club, ecco, non è... Io ho usurpato questo ruolo, perché in effetti non ne avevo nessun diritto a farne parte, ma insomma, avendo fatto il viaggio, un po' mi sento così.
E poi un'ultima cosa, perché è quella che mi ha commosso di più durante il premio Terzani, perché eri commosso tu e la tua commozione ha fatto commuovere me, per quanto può valere, cioè nel senso che quando hai dedicato ai tuoi genitori questo, tutto questo. E allora io volevo chiederti una domanda stupidissima, però molto umana. Cosa ti hanno detto i tuoi genitori quando sei tornato? Cosa ne pensano di quello che hai fatto, di queste cose in cui ti sei messo, ecco?
Guarda, non gliel'ho mai chiesto.
Ma loro non ti hanno mai detto niente.
Loro sono stupendi perché non trasmettono la preoccupazione prima della partenza. E sul ritorno sono contenti di rivedermi, questo. Però non... io non ho mai chiesto loro come vi siete sentiti e...
No, ma io intendevo dire se ti hanno detto qualcosa, cioè nel senso così, cioè non che tu ovviamente andassi là, che c'è da figlio, sai, perché, cioè, ma adesso usciamo anche dalla, cioè questo ovviamente non lo metto nell'intervista, anch'io viaggio e giro, mi faccio i mesi, sparisco, ma...
Dai, non, come dire, basta come ci si guarda negli occhi, non serve dire nulla, non servono le parole in questo caso.
Boh, abbiamo finito. Io ti ho chiesto tanto di Lampedusa, e ovviamente perché questo farà parte della recensione. Mm-hmm. Sono molto contento perché mi metto in contatto anche con Angela Terzani per fare la cosa, come ti ho detto, no? Farò una sorta di un trittico tra questo libro e Fantasmi di Terzani e quello di Carmela, sì. Sorella, martedì che la incontro. E farò questa cosa, questa sorta di tentativo di saggio sulla figura del giornalista etico. E poi per quelle cose che mi dicevi io vedrò di informarmi, se posso darti una mano ben volentieri.
Ah sì, su quell'altra, sì, cosa, ma così per sentito
non ti
dire,
cioè,
mi fai sapere.
Ma perché guarda, io ti svelo una cosa, lavoro all'Enel, mm-hmm, e ho lavorato a Udine facendo il pendolare, partendo la mattina molto presto, e ho visto che ci sono ad esempio molti cinesi, cioè nel senso che partono da Trieste la mattina prestissimo, e so che c'è tutto un mercato della sedia, ad esempio del mobile, del manzanese, ma siccome ne ho visti talmente tanti, treni pieni, cioè uno se le chiede, no, le cose, cioè dice ma saranno tutti, certo, regolari? Questa è la domanda. Poi se posso nel più piccolo vederti qualcosa e darti e sapere con certezza qualcosa, te lo faccio sapere.
Sì, dai, se... e fammi però sapere anche quando esce questa
cosa. Sì, ma certo, ma guarda, dovrebbe essere, infatti adesso diventerò scemo perché la cosa è prevista entro il 20 giugno, bisogna chiudere, quindi questo vuol dire sbobinarsi tutti i video, mettere a posto l'intervista, la tua, quella con la sorella e quella con Angela.
Ti ringrazio anche per come ha approfondito il lavoro, guarda, è l'intervista più intensa sui contenuti.
Ma davvero?
Sì, guarda, così meno coinvolgente, ma così ho visto in Francia, mentre in Italia coi colleghi italiani spesso buona parte, insomma, non ho, a parte Ettore Mo, vabbè, ma lui non mi ha neanche intervistato, cioè lui si è letto il libro e poi ha scritto delle robe stupende. Però generalmente non si entra così perché magari il libro non viene letto, oppure perché si percepiscono gli aspetti dei contenutistici, insomma, no? Ma non quelli della... Mi ha fatto piacere che, insomma, hai colto anche lo sforzo narrativo e i riferimenti narrativi.
Certo, vabbè, cosa vuoi, anche io scrivo, e quindi, cioè, a parte ti dirò, non ho la televisione, mi leggo 10-15 libri al mese, cioè...
Caspita,
un po' più di...
Invidio, guarda, io purtroppo mi tocca leggere rapporti, cose, per cui spesso la sera...
Però io invidio te per il lavoro che fai, perché se parlo io... la firma, cioè ti dirò veramente sì, vedi l'erba del vicino è sempre più
bella. Guarda, una cosa che a me manca è adesso poi con un bimbo piccolo a casa è praticamente impossibile, però c'è un altro modo di leggere, insomma, attraverso i suoi occhi.
E quindi quando io ho letto il libro, per dirti, cioè il tuo, veramente io quando sono arrivato a metà non riuscivo ad andare avanti, io lo dicevo a Marina, la mia ragazza, cioè è incredibile, mi prende lo stomaco, mi fa male, cioè nel senso che non...
Guarda, ti confesso una cosa, io non l'ho mai riletto. Quando Rizzoli mi ha mandato le bozze, ho guardato qua e là, ho detto, sentite, le correzioni fatele voi, per me va bene così, ed è tutto scritto di primo, insomma, non so mai... Poi quando è uscito ho preso in mano il libro, ho cominciato a leggerlo, andare a fare, una volta vorrò leggerlo anch'io, vedere... come suona la lingua, come l'ho usata, eccetera. Però poi arrivo a qualche punto, chiudo e l'ho messo lì, lo leggerò tra un po' di anni, forse mai più.
Ti dico, io ripeto, mi ha colpito tanto, per questo ho fatto un lavoro del genere, perché è veramente venuto dal cuore, cioè nel senso che non volevo lasciarlo perdere. Come ti dicevo nella prima telefonata, poi avevo paura di incontrarti, cioè nel senso che mi occupo di cose di viaggio e scrivo di viaggio da tanto tempo e quindi adoro le persone che riescono ad andare nel profondo e che riescono a conservare questa anima buona, questo occhio da bambino, cioè che sa sempre guardare in maniera diversa, che poi è la cosa importante. Quindi avevo paura di incontrarti veramente, poi quando ti ho conosciuto ho detto... ero in lacrime qua, cioè veramente ero...
Beh, mi fa piacere, insomma...
No, ma è vero, se non te lo dico per stupidaggine.
Io ripeto, sono convinto, insomma, adesso è un viaggio particolare, eccetera. Secondo me sarà... c'è stata una battuta a Montebelluna da parte di un signore marocchino che era a sentire, c'erano tante persone, due giorni prima di venire a Udine, il giovedì, che mi ha detto... Guardi, quando io, forse te l'ho già raccontato questo, quando io l'ho vista in TV sentire raccontare di Lampedusa, ho pensato subito, ecco, credono a questo perché bianco e dice le stesse cose che ha raccontato 4 milioni di persone che non sono state credute. Ed effettivamente è vero, in qualche modo, e allo stesso tempo forse, come dire, io sono convinto, ad esempio, uno dei motivi per cui, non so, ogni paese deve avere i suoi giornalisti, non si possono comprare articoli da paesi stranieri, cioè si fa, ma non si dovrebbe comprare articoli da paesi stranieri. Vabbè. È che un giornalista americano che è cresciuto negli Stati Uniti sa parlare agli americani, ma non parla agli italiani allo stesso modo come potrebbe parlare un italiano. E quindi forse la descrizione di questo viaggio, non lo so, forse una giustificazione che mi do, insomma.
No, a me non sembra una giustificazione, mi sembra un punto di forza, cioè nel senso che è per questo che mi è piaciuto il libro e mi piaci tu, cioè nel senso che non so, io di tanti così, e guarda che mi interesso di letteratura di viaggio, cioè non posso sopportare ad esempio che in Iraq c'erano le agenzie che distribuivano dagli hotel le notizie e non esiste più una figura di come era quella di Terzani, cioè quelli che poi si mettono in gioco finiscono per essere fatti fuori, questo è anche vero.
Quello sì, perché da un lato perché c'è un qualcosa di completamente diverso rispetto al passato, cioè c'è un concetto, come dire, i media lo erano anche in passato, però forse come lo è stato sotto il nazismo, poi c'è stata una dissolvenza e adesso di nuovo l'informazione è un fortissimo strumento di conflitto, è anche merce di scambio, per cui alla fine lo diventa anche chi fa informazione, perché non, ad esempio, quelli di Al-Qaeda sono da questo punto di vista, a parte che è un sistema, una costruzione di idee così che va studiata, che è molto più vicino alla paranoia che alla posizione politica, però la roba folle è quella che non sanno parlare, hanno paura a parlare non solo con i mezzi di informazione, ma con chiunque possa raccontare le loro ragioni o motivazioni, perché sarebbe interessante, oddio, meno male le sappiamo, però alla fine sarebbe interessante capire la storia dei mujahideen algerini dove sono andato ora nel Mali e capire perché la storia personale, è che non li puoi avvicinare, perché appena ti avvicini o ti ammazzano, ti sequestrano e chiedono un riscatto. Ed è questa, è come dire, io non mi sento nemmeno di biasimare chi... il fatto che i giornali abbiano paura a mandare questo giornalista in Iraq.
Assolutamente, però capisci che, e da questo punto di vista ti parlo più da lettore, c'è nostalgia, hai capito? Cioè nel senso che c'è nostalgia.
Però è anche vero che, allora, insomma, in Cambogia e in Vietnam sono morti un sacco di giornalisti, come dire, è indispensabile anche che il paese che è responsabile di una guerra rispetti delle condizioni per cui qualcuno si possa muovere a guardare quello che succede, perché se non ci sono queste condizioni, io ad esempio per andare, questo però ti racconto una cosa fuori intervista, insomma.
Sì, no.
Per andare in Mali abbiamo valutato molto, come si fa sempre, insomma, l'aspetto dei pericoli e di quanto valesse la pena, insomma, no? Perché perché dici, vabbè, vai a rischiare, vai a contattare persone che non hai mai conosciuto, che hanno a che fare con Al-Qaeda, eccetera, ma quanto si rischia? E io che facevo il lavoro, poi a un certo punto, come dire, mi assumevo le mie responsabilità e sapevo quello che andavo a fare, però vedevo la preoccupazione da parte della direzione, del direttore, vice direttore, che è normalissima che sia così, anche perché la storia è tremenda, cioè o sono stati rapiti, o sono stati ammazzati, o hanno ammazzato gli interpreti, c'è un costo umano che non si può attribuire. Qualcuno dice, anche tra i miei colleghi italiani, qualcuno che ci va, ma è scandaloso che gli italiani non vadano a Baghdad. Però è anche vero che, insomma, adesso le cose si fanno se si può tornare a raccontarle. Sì. Perché se è sistematico che appena uno mette il naso fuori venga preso e sparisca, insomma, alla fine dici, vabbè, se non ci sono le condizioni, anche chi muove una guerra deve garantire questo, altrimenti la guerra viene nel silenzio, no? Però appena ci sono le condizioni, secondo me, cioè, l'importanza è come il panettiere, insomma, no? E alla fine il pane è prodotto di un'abitudine, no? Di un costume, eccetera. E così anche l'informazione, probabilmente anche se è lo stesso diario di viaggio visto da altri occhi, sarebbe diverso, sarebbe un lavoro diverso.
Però questo che dici mi fa quasi capire che, cioè, ma è una cosa che ovviamente ho sempre subodorato, cioè, nel senso che sembra più incrudito tutto, cioè, nel senso che se una volta un Terzani poteva, per dire, di essere preso dai cambogiani e messo al muro e poi liberato fortunatamente, vuol dire che magari qualcosa 30 anni fa, un senso etico anche in quelli che combattevano.
Guarda,
c'era di più.
Il grande cambiamento è, tu pensa nella storia umana quante volte sono apparsi kamikaze, che noi chiamiamo con questo termine giapponese, cioè persone che si usano come arma, e guarda quanto sia diffuso adesso. E quindi se come?
Non c'è più niente da perdere.
Questo. Sì, se un combattente, ovviamente non si fa saltare in aria Bin Laden o a Zawahiri, prendono i bambini per indottrinarli, farli saltare quando sono ragazzini, ma se si è arrivati a questo, no, tutto quello che c'è intorno vale molto meno se perfino chi combatte rinuncia alla propria vita, anche perché se tu cresci persone convincendole che dopo c'è qualcosa di migliore, che esiste, che è concreto, che lo puoi, lo puoi toccare con mano, alla fine diventa come dire partiamo per andare alle Maldive o andare da un'altra parte, cioè con le dovute proporzioni,
certo.
Però parti per andare in un posto bello che è diverso da questo, ed è chiaro che poi è tutto proporzionale, cioè se un ragazzino è nato a Jabalia e ha visto le condizioni di Jabalia e non sa, la sua vita è Jabalia, e può arrivare chiunque a dirgli, guarda, se ti fai saltare ammazzi quelli, finirai un posto di prati e vergini, e alla fine quello ci crede, non può nemmeno paragonare con la sua vita qui dicendo, beh, ma cosa lascio, perché anzi dice, meno male, no? Per cui alla fine sono le condizioni qua che favoriscono, però questa cosa rende tutto…
Ma anche se lì ho i miei dubbi, sai, perché nel senso che c'è un istinto alla vita che, per quanto uno ti possa raccontare una cosa del genere, c'è una verità insita in ogni uomo che porta a scartare questa eventualità. Io sono molto più preoccupato invece nel senso che è proprio la vita di tutti i giorni che non ti dà più niente, non ha più ricchezza.
Ma il motore è quello, cioè se tu hai la vita di tutti i giorni con qualcosa non vai…
Ma io non credo che la molla sia quella di dire credo in qualcos'altro di più bello, cioè non ci credo, è la cosa più disarmante.
Adesso guarda, no, ti dico, io non ho mai lavorato, ci sono libri o articoli che hanno intervistato familiari di kamikaze, c'è tra l'altro uno molto bello di Raffaele Masto, che si chiama, che devo avere qua sul tavolo, sì, La scelta di Said. E lui intervista un amico, l'amico proprio d'infanzia di un kamikaze marocchino che è morto in Iraq. E no, aspetta, è morto a Casablanca, è uno di quelli che si è fatto saltare a Casablanca. E quindi non ho mai, però ho parlato con persone che erano invasate al punto d'andare. La differenza non è io sono qui e vado a combattere, cioè io vado a combattere per proprio farmi saltare e usare me stesso come arma. E cambia molto la prospettiva, per cui
sì, è anche vero che è una dimensione che è incomprensibile ovviamente fino in fondo, per quanto uno possa cercare di toccarla,
certo,
non è semplice, ovviamente, perché significa tutta un'altra cultura, tutto un altro modo di vedere, di considerare anche l'amore, se pensi, perché cioè, probabilmente c'è anche un amore impazzito, deviato dentro persone che ovviamente credono, hanno fede su altre cose.
Guarda, io ho visto, ho assistito a lezioni fatte per in qualche modo invogliare la gente, insomma, a farsi saltare, ma insomma la via era quella, nessuno diceva dovete farvi saltare, diceva dovete andare ad addestrarvi. E secondo me c'è anche un meccanismo di repressione sessuale fortissimo. Per cui sì, manca l'amore, ma manca anche l'espressione dell'amore. E per cui quello c'è, insomma, un po' in tutti i meccanismi paramilitari o nelle dittature, no? La repressione anche dei sentimenti, perché Orwell lo racconta benissimo, insomma, anche l'Unione Sovietica ne è stato esempio.
Perché ma anche dal punto di vista antropologico, se pensi, cioè nel senso gli indiani che permettevano la via del Kama Sutra ai giovani, non perché ovviamente fosse un bel diletto, ma perché è proprio un insegnamento.
Certo,
cioè,
certo.
Hanno un senso più pacifico della vita, no? Sì. Magari i preti che sono repressi su certe cose riescono a fare delle cose abominevoli. Io penso che sia anche, fa parte, quello che dice è giustissimo, perché fa parte di una sorta di psicologia.
Ma infatti, no? C'era, come dire, c'era la battuta: in Afghanistan non servivano i missili, servivano dei battaglioni di fanciulle da addestrare, mandare lì e concupire questi, no? Perché tra l'altro tu lo vedi, come dire, il fanatismo ruota moltissimo anche su quell'aspetto, per cui quell'aspetto lo appaghi dopo. E intanto però tu devi combattere per, vabbè, comunque voglio dire, tutto nasce da motivazioni che ci sono qua, se ci fossero alternative altrettanto forti e valide non ci sarebbe nessuno su una scelta del genere, però la storia ad esempio di Daniele Mastrogiacomo è emblematica, insomma, con tutto il casino che è venuto, insomma, no? E quanto è costato quello, e lì c'erano le garanzie per un'intervista, quello era un talebano e non era nucleo di Al-Qaeda, era uno che scimmiottava, ma era un talebano importante, e guarda che casino che hanno fatto, al punto che io ti dico, come dire, non, se avessi una telefonata di Mokhtar Belmokhtar, uno dei leader algerini, che mi dice vieni per un'intervista, non lo so, la farei, però gli direi tu devi farti trovare in zona neutra, zona neutra, ma zona neutra di quelle che ti dico io, insomma, altrimenti non si fa, perché quell'ambiente ha dimostrato, e secondo me rischia molti, ovviamente non si fida, perché c'è anche una fortissima ignoranza da parte di quell'ambiente nei meccanismi nostri, no? Perché c'è l'assoluta ignoranza nei meccanismi della democrazia, tant'è vero che la osteggiano, perché se tu leggi tutta la letteratura, è stata uscita tutta da Londra, tutta la letteratura che ruota intorno al Qaeda, che parte da San Albana, il fondatore dei Fratelli Musulmani, ma poi è stata trasformata, insomma, così. E il concetto di democrazia ha un'obiezione filosofica profonda, che è quella dell'uomo che vuole sostituirsi a Dio per imporre la sua legge, per cui la democrazia va combattuta e sradicata dal mondo, perché è l'uomo che si vuole sostituire a Dio. E come esempio prendono quello della Gran Bretagna, perché questi libri uscivano in Gran Bretagna, dicendo la possibilità di bere alcol garantita dalla legge e la possibilità di avere rapporti omosessuali. Come vedi, cioè, c'è una profonda ignoranza, perché la democrazia non si basa su quello, insomma, ci sono altre cose primarie, no? Non,
vabbè, ma poi, se non c'è un'educazione alla democrazia è difficile ovviamente seminarle,
sì,
e altre cose.
Infatti, no. No, però, come dire, parte anche, e io comunque non è diverso dalle posizioni radicali che c'erano in Europa prima dell'invenzione di Gutenberg, della stampa a caratteri mobili, insomma, quando la Bibbia dice questo, bisogna fare così. Poi nessuno l'aveva letto, dice, ma siamo sicuri che dice così? Poi qualcuno comincia a stampare Bibbia al di fuori degli amanuensi, la gente comincia a leggere e dice, ma va, ma non era scritto così? Ah, ma tu vedi, no? Ed è nato, insomma, è nata la riforma luterana poi da lì. Vabbè, staremo a vedere.
Fabrizio, l'ultima cosa che volevo dirti, che proprio mi ha sorpreso, io sono una persona abituata a guardare piccole cose, infatti quel giorno ti ho mollato perché non me la sentivo di tenerti.
Ti ringrazio perché guarda, non quel giorno io sono andato in albergo, ho mangiato delle mozzarelle in piedi, ho fatto una doccia, mi sono rivestito per andare a teatro.
Quello che volevo dirti è che mi ha colpito molto la disponibilità, cioè tu dici che, ti ricordi che l'altra volta si faceva la differenza, o si tentava una differenza plausibile e possibile tra giornalista e scrittore, secondo me invece è proprio l'uomo. E quindi io ti auguro tanto di rimanere così e faccio il tifo per te.
Vabbè, ma anche tu, cioè non credere che ti stai sottraendo ai tuoi compiti,
No,
ormai, come dire, stai viaggiando con Bilal, quindi...
no, non mi sottraggo, assolutamente.
No, comunque ti rubo un minuto, no, quella cosa che aveva detto quel signore marocchino mi aveva molto colpito, perché io ne sono profondamente convinto, che in fondo, come dire, la particolarità del mio lavoro... prende il posto in realtà di racconti che sono stati fatti, no? E che noi non abbiamo assolutamente, ai quali noi non abbiamo creduto. Io quando arrivavano al Corriere della Sera, le persone che mi dicevano mi hanno strappato il passaporto, mi hanno controllato e mi hanno buttato via il passaporto, cioè un fatto gravissimo. E dicevo, io sono convinto che sia vero, ma non posso scrivere nulla, perché poi dovrò andare a processo, quando la questura mi manderà, mi denuncerà e dovrò andare a processo, dovremmo dimostrare questo. E quindi la differenza è lì, per cui se qualcuno dice non credo a quello che dici, come l'ha detto, che so, qualcuno del governo quando ho fatto il lavoro di Lampedusa, no? Sono tutte invenzioni. E dico, va bene, vieni qua, guardiamoci negli occhi, me lo devi dire davanti agli occhi, io ti rispondo punto per punto. E evidentemente uno che è cresciuto qua ha più strumenti di uno che ha appena fatto il viaggio, no? Per cui ti ripeto, forse una giustificazione che mi do, però ritengo che sia, che abbia anche una sua utilità, se non altro. Vabbè.
Fabrizio, io ti avviso, ti manderò un messaggio quando tutto è pronto su Fucine.
Vabbè, ma tu stai a Trieste, no? A Udine.
Sì, sono a Trieste.
A Trieste.
Sì. E col primo di giugno mi trasferisco a Udine, però Fucine rimane a Trieste. Quindi
E lavori all'Enel, il tuo?
Sì, lavoro all'Enel, altro mondo da ridere.
Ma cosa fai, tecnico o sei...
Ma io sono un tecnico, però mi sono sempre occupato degli ambiti commerciali, è proprio qui la tragedia. Nel senso che qui, cosa vuoi, l'authority per l'energia elettrica sono fuoriusciti dall'Enel, dirigenti fuoriusciti dall'Enel.
Sì, perché.
E quindi puoi capire che caspita di authority è, ma lo si vede, vabbè. Quindi,
certo.
E quindi mi scontro ogni giorno con qualcosa, per questo ti ho fatto quella domanda, nel senso che tocca la realtà di mio fratello, che è un poliziotto per bene, perché quando ne hai parlato mi sembrava di vedere mio fratello. Di persone come me che magari poi hanno la passione e che coltivano quando possono, però si scontrano con situazioni etiche dove veramente dici, ma questo non me l'hanno insegnato i miei genitori, ma per dirti una banalità, cioè non posso io prendere per il culo qualcuno e poi che tiriamo a campare, cioè nel senso, e purtroppo è così, cioè nel senso che poi parli in giro e la gente comune si sente un po' presa così, che non abbia di uscita, soprattutto da un punto, per questo spingo molto sul discorso etico, ed è forse per quello che cerco nel mondo dei libri e nel mondo della parola delle tracce di eticità forte, radicata, che non sia solamente retorica, quindi una maschera, e forse per questo faccio quello che faccio nel tempo libero, hai capito?
Bello.
Bravo.
Bello.
Bon, io ti mando... Sì, ti manderò, mi piacerebbe anche che tu andassi a vedere Fucine, però è facile, vai su Google, scrivi Fucine Mute e ti viene fuori, così vedi un po' l'impostazione che ha tutta la pagina. E poi nel momento in cui sarà pronta sta cosa qua,
te lo metto nei segnalibri, lo guardo dopo. No, aspetta,
Adesso c'è tutta una, sto facendo la Bibbia su L'Avana, perché ritorno ai miei primi viaggi, alle mie esplorazioni su L'Avana, almeno io, poi gli altri.
Oh,
fanno comunque tantissime cose molto carine.
Pucine Mute Web Magazine, è questo?
Sì.
Pucine.com.
Sì, Pucine.com.
Perfetto, adesso lo registro. E così.
Ho anche Fucine.com. La cosa no, cioè, infatti la cosa meravigliosa è che lo puoi scrivere in tutte le maniere, arrivi.
Sì, ah.
Tutte le strade portano a Fucine.
Ma è un'iniziativa privata o è...
Ma è nata, è una cosa molto, infatti io mi sono appassionato e ti dico, avrei potuto anche mettermi in cose e in cose più, tra virgolette, serie, che non lo sono in realtà, cioè nel senso, per dirti, la nostra caporedattrice è collega tua, perché è del gruppo dell'Espresso e lavora più in piccolo, e mi racconta, cioè nel senso che guarda, 50 euro al mese, cioè non riesce a tirare avanti, cioè. E allora a un certo punto io ho lasciato da parte proprio qualsiasi velleità, perché mi sono reso conto che sulla rete puoi scrivere in maniera lì, ovviamente con coscienza, non puoi
certo.
essere sciocchezza. Questo gruppo è nato nell'80, aspetta che... L'80, perché era nata con la Cappella Underground, che erano praticamente i vecchi intellettuali di Trieste, legati un po' a tutto il giro, con l'università, poi appoggiata dall'università, e che poi si è resa indipendente nel 98 e ti dico, è a 150.000 visite al mese, cioè non è poco.
Caspita, sì.
O anche di più, adesso mi dicono, mi stirano le orecchie e mi dicono di più. Ed è... a collaboratori, nel senso che, per dirti adesso, io ho una mia amica laureata in filosofia che vive a Livorno, che si è interessata sul lavoro che avevo fatto con un amico di Allende, praticamente, che conosco, cileno, ma adesso non ti racconto tutti gli antefatti, e ha scritto una cosa bellissima sulla situazione dei Mapuche, che non so se hai mai sentito, è il popolo indigeno originario dell'America Latina. L'unico mai conquistato dagli spagnoli, che ancora deve combattere, nonostante la Bachelet ovviamente abbia tirato sugli scudi proclami di democrazia, che poi alla fine per i più poveri, poi umili, per modo di dire, sono eroici, sono il popolo più eroico che esiste sulla faccia della terra, cioè che ha sconfitto gli spagnoli sui cavalli senza averli mai visti, cioè di conto. E questa lotta continua, ha fatto un bellissimo articolo e l'abbiamo accolta, cioè nel senso che alla fine, quando vediamo proprio questo spirito di ricerca etica, dove c'è ovviamente anche un valore, perché bisogna scrivere certo. anche bene, siamo aperti a tutti. E quindi è una sorta di catena che cerca collaborazioni, contatti, e il nome è bellissimo perché fu Cinemute, è un acronimo, fumetti, cinema, musica, teatro.
Sì.
E quindi praticamente diventa un contenitore infinito di cose. Sì, c'ha scritto, adesso c'è Cristina, che è la nostra capodirattrice, ha scritto Umberto Eco, ci sono stati anche praticamente personaggi non indifferenti che hanno collaborato, no? Come collaboratori ovviamente estemporanei, che mettono le loro cose.
Sì, sto guardando, bellissimo. Bellissimo scritto.
E quindi.
Bene.
E quindi così.
Torno al mio decreto sicurezza.
Hai visto quanto forte sei? Mi hai detto no, per favore, no, ho poco tempo, in fretta, 1:30.
Infatti, adesso però devo proprio correre.
Senti, un grande abbraccio, sei troppo forte.
Un abbraccio forte, ci sentiamo presto.
Ti voglio anche bene, guarda.
Continua così, anche tu, anch'io, ricambio, un abbraccione. Quando ho visto poi il libro con tutti quei segni che hai messo così, e ho capito che lavoro avevi fatto, e mi ha fatto un grande piacere.
Non capita di rado, qui dicono, mi prendono in giro, questo si è innamorato di Fabrizio Gallo. Sto cercando di convincermi che no.
No, ma di Bilal, dai, semmai. Vabbè, il prossimo libro si chiamerà Bilalla, quindi...
Boh.
Un abbraccio, Paolo, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Vivo. Ciao, ciao.
Ciao.